Matteo 5, versetto 13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato per buono. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un vestito, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così vi splenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro. Amici.
Possiamo passare con il Capo Signore? Siamo davanti alla tua parola e vorremmo che chiediamo che la tua parola possa essere, l'annuncio della tua parola possa essere da te benedetto, che il tuo Santo Spirito possa assisterci mentre ascoltiamo, ci sottomettiamo ad essa, che il tuo Santo Spirito possa dare energia, forza, chiarezza a me, che ognuno di noi possa sentirsi, percepire come la tua parola ci interpella, ci mette in discussione, che la nostra vita possa essere cambiata e trasformata dalla potenza del Vangelo. Preghiamo questo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. L'altro testo si trova in Genesi, capitolo 18, versetto 19. Vedremo una parte, il testo riferito ad Abramo. Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia un favore, il favore di Abramo, quello che ha già promesso. Cari amici, fratelli, siamo alla terza tappa della nostra serie che riguarda un po' quali sono le coordinate che dovremmo fare nostre per vivere come Chiesa il messaggio della croce. Nelle settimane precedenti abbiamo visto alcune cose, abbiamo visto intanto la chiamata alla missione del popolo di Dio, una chiamata completa alla missione che deve andare verso tutte le direzioni, in tutti gli ambiti della vita, una chiesa che non è missionaria, un popolo di Dio che non è segnato dalla missione probabilmente è, come dire, è debole, contraddice la sua stessa essenza. Poi abbiamo visto come per fare questo però è necessario vivere la dimensione del risveglio che il Signore, non solo la missione da parte di Dio, ma il risveglio che Dio deve suscitare, mandare, sostenere nel suo popolo. E oggi, come terza tappa di questo percorso, guardiamo l'appello, la chiamata alla riforma. L'appello che la parola del Signore dà nel riformare le nostre vie, nel riconsiderare noi stessi. Io vorrei farlo questa tappa assieme a voi con tre sottotappe. La prima cosa che vedremo oggi è la chiamata all'impegno che ci viene dalla parola del Signore. Matteo 5, 13, voi siete il sale della terra, la luce del mondo, sono essenzialmente questo, una chiamata all'impegno. Però noi non possiamo riformare la nostra vita e incoraggiare una riforma della Chiesa se ci fermiamo soltanto alla chiamata all'impegno. Ed è la seconda tappa di questa mattina, sarà il ritorno all'Evangelo. E dopo ci faremo interrogare dall'appello che la parola del Signore dà per realizzare tutto questo. Però andiamo con ordine, il primo punto. Il primo punto è proprio questo, è la chiamata all'impegno. Genesi 18 e Matteo 5 sono caratterizzati un po' da questa cifra. Si chiama il popolo del Signore è chiamato ad impegnarsi concretamente con le proprie azioni, a vivere su questa terra nel contesto dove si trova la fede che confessa. Ora, molti di noi spesso hanno una tentazione, quello di pensare, quando il Signore chiama all'impegno, di dire, beh, esistono cristiani più impegnati di altri, perché questi sono in qualche modo dedicati a una vita segnata dalla devozione, dalla spiritualità. Per cui nell'immaginario nostro, un cristiano che ha tempo pieno e è missionario a tempo pieno è in qualche modo più impegnato di altri. Ora, questa, fatemi dire che questa immagine è un'immagine debole, che non trova riscontro nella scrittura. E la chiamata all'impegno è per nella Bibbia per tutti i cristiani, non è soltanto per una parte di essi. Tutti, ogni donna, ogni uomo, ogni giovane che ha riconosciuto Gesù Cristo come proprio Signore, come Signore e Salvatore della propria vita, è chiamato ad impegnarsi in modo concreto, nella realtà dove vive, a cambiare il mondo, a impattare la sua realtà con il messaggio della croce. Ora, nella storia della Chiesa ci sono stati degli cosiddetti, c'è stata una fase in cui era caratterizzata dallo sviluppo dei cosiddetti monasteri. Ora, uno pensa, beh, il cristiano no, a volte ha una tendenza a vivere in monasteri, però se noi guardiamo già quello che sono stati in realtà i monasteri nel Medioevo, ad esempio, non sono stati luoghi soltanto di devozione. Ad esempio nei monasteri si sono sviluppate le scienze, nei monasteri si è sviluppata gran parte delle cose che si apprendono ancora oggi, c'è la cultura, c'è la medicina, e poi nei monasteri si è sviluppata anche la produzione della birra, che non è una cosa molto spirituale. Però questo è accaduto nei monasteri. Ma non è solo, quindi, no, la chiamata all'impegno va oltre quello che non si può pensare. Ma ci sono nel mondo, ci sono questi Amish, no? Questi gruppi che in Nord America evitano il contatto con la tecnologia, con ogni sviluppo, in qualche modo vivono, vogliono vivere in modo talmente separato dagli altri che non accendono, come dire, che non riconoscono l'uso di nulla che non sia quello di una volta, no? Però anche loro, se voi guardate bene, iniziano a usare le ruote, che non sono altro che lo sviluppo di una certa tecnica e così via. Quindi è in realtà impossibile non vivere su questo mondo e in qualche modo impegnarsi in esso. Il Vecchio Testamento è pieno di uomini che vivono nello spazio pubblico e vivono nello spazio pubblico con il timore del Signore, Daniele e Giuseppe. Il Signore li porta in una posizione molto alta e li porta in una posizione molto alta a contatto con le persone non credenti, perché loro temono il Signore e siano luce lì dove sono. Il Nuovo Testamento però va ancora oltre. Il Nuovo Testamento non chiama il popolo di Dio a essere soltanto bravi cittadini del cielo, a essere bravi cittadini spirituali, no. Il Nuovo Testamento è pieno di indicazioni che ci incoraggiano a vivere concretamente, realisticamente la nostra vita cristiana qui ed ora. Allora c'erano alcuni a Tessalonica che pensavano un po' questo, pensavano bene, poiché il Signore sta ritornando, perché la venuta del ritorno è vicino, noi in qualche modo siamo autorizzati a disinteressarci dei fatti di questo mondo. Quindi incominciamo a trascurare le nostre responsabilità civili, incominciamo a disimpegnarci con l'attività, con il lavoro, con la famiglia, perché tanto tanto si spera che il Signore sta per tornare subito. Bene, Paolo dice no, attenzione, non fatevi intrappolare da questa illusione. Questa illusione è devastante per la vostra vita, perché se voi non vivete concretamente la vostra responsabilità dove il Signore vi ha posto, state fuggendo dalla chiamata cristiana. Paolo dice, a un certo punto, chi non lavori neanche mangi. Cioè vuol dire che il lavoro stesso deve essere un luogo dove noi onoriamo il Signore, che le nostre responsabilità in famiglia non sono altra cosa dalla spiritualità quotidiana, dalla devozione, dalla lettura della Bibbia. Tu onori il Signore in cucina, allo stesso modo in chiesa. No, e questa è la grande sfida del Nuovo Testamento. Questo non significa che noi siamo chiamati a essere simpatici, noi siamo chiamati a fare il bene. Fare bene a volte fa male, però noi dovremmo essere tra le persone, in questa società, nel nostro mondo, fino a dove ognuno di noi ha l'opportunità
i cristiani dovrebbero essere le persone che di più contribuiscono al bene comune. Non dovrebbero essere quelli che se ne approfittano, ma quelli che di più contribuiscono ai benefici,
alla benedizione che il Signore può dare in questa società. Quando se noi serviamo il prossimo, se noi serviamo il prossimo con autenticità, noi stiamo testimoniando, noi stiamo servendo il Signore. È triste quanto ci sono chiese o cristiani o presunti tali che con il nome sotto l'ombrello del servizio al Signore abusano, sono aggressivi, maltrattano, sfruttano, si comportano in modo non responsabile nei confronti del proprio prossimo, perché questa è una fortissima negazione. È una diretta negazione, contraddizione con la chiamata del Vangelo. Allora, amici, abbiamo bisogno di recuperare questo concetto biblico. Dobbiamo essere cristiani impegnati nella nostra società, nel nostro mondo, nelle nostre famiglie, in base alle risorse, ai doni, alla chiamata che il Signore rivolge a ognuno di noi. Ora, la cosa forte, quindi dobbiamo spezzare questa tenda che si crea nella nostra mente tra affari spirituali e affari materiali, per cui possiamo gestire le cose spirituali con un po' di Bibbia e le cose materiali così, come ci viene meglio, no? Questa tendina deve essere lacerata, deve essere tolta, non esiste. In Romani 13, Paolo a un certo punto parla di ministeri. E Paolo dice che un ministero importante, sapete qual è quello del giudice, del magistrato. Paolo dice che chi si impegna, il magistrato stesso, no, il giudice, il personaggio pubblico, chi ha una vocazione pubblica, è considerato lui stesso un ministero, è lui stesso un servo di Dio, è un diaconos del greco. Ora, questo significa che è possibile vivere l'impegno nella società, è possibile vivere l'impegno pubblico come realmente servizio al Signore. Abbiamo bisogno di donne e uomini che vanno in questa direzione, che portano il Vangelo fuori le mura della Chiesa. Siamo chiamati a essere nel mondo, però per essere nel mondo senza appartenere ad esso dobbiamo essere santi. E in Levitico 18, non lo leggiamo qui, ma vi invito a leggerlo, noi possiamo essere santi soltanto se costruiamo sulla piattaforma della santità di Dio. Siate santi, non perché voi siete migliori degli altri, ma siate santi perché io sono santo, dice il Signore. E questa santità, come si vede essendo luce per le nazioni, essendo luce per le famiglie, essendo luce per la società dove siamo. E quando il Signore Gesù, Matteo 5, parla della luce e del sale, da quell'altro ha un contesto di questo tipo. Dice, state attenti, perché esiste una tentazione subdola, diabolica, di ripiegarsi su se stessi, di pensare un cristianesimo che sia soltanto consolatorio, no, che in qualche modo è sempre lì a coccolarci nelle nostre ferite, un cristianesimo che guarda in dentro piuttosto che essere proiettato in fuori. Quando succede? Quando succede? Quando la dinamica dell'introspezione ci va a paralizzare, dobbiamo chiedere al Signore la forza per uscire e per andare e per impegnarci nel nome del Signore, nei contesti dove Lui ci mette. Voi siete la luce del mondo. Alcune cose, Matteo 5, versetto 13, alcune cose vengono fuori da questa immagine, dall'immagine del sale e della luce. Fatemi dire brevemente. La prima cosa è che se i discepoli sono realmente sale e luce, allora questo significa che il mondo dove i discepoli sono è un mondo corrotto e tenebroso. Vuol dire che c'è decomposizione nel mondo e vuol dire che il mondo è segnato da una certa ombra, da una certa tenebra. Il punto che Gesù usa qui, la metafora che Gesù usa, si sostiene grazie al contrasto. Vuol dire, il Signore cosa dice? Il Signore, guardate il mondo attorno a voi, il mondo attorno a voi è come un pezzo di carne, detto ancora, come un pezzo di pesce, no, che incomincia a decomporsi, che comincia a diventare putrido. Cosa succede quando la carne o il pesce inizia a diventare putrido? Inizia a produrre batteri, inizia a puzzare, inizia a decomporsi.
Allora, per fermare questo processo, una delle tecniche, la tecnica che si usava un tempo, ma non solo un tempo, qual era? Era quella di prendere il sale e di usare il sale, è fermare la decomposizione, è fermare il processo che faceva diventare questo mondo, questo pezzo di carta, questo pesce putrido. Voi siete il sale. Poi Gesù dice, usa un'altra immagine, usa l'immagine della luce. Cosa succede? Cosa succede? Quindi guardare cosa succede quando il sole sorge in una stanza, vuol dire che quella stanza, quel luogo diventa buio, io non riesco a vedere quella stanza, non riesco ad orientarmi. E quando c'è buio in una casa, quando c'è buio in una stanza, quando c'è buio in un luogo, è molto difficile e pericoloso muoversi. Perché tu non sai cosa può accadere, cosa può succedere. Questa è l'immagine che Gesù dice. Voi siete il sale del mondo, vuol dire che il mondo è un pezzo di carne, un pezzo di pesce in decomposizione. Voi siete la luce della terra, vuol dire che siete in un mondo che è come una stanza buia, dove non c'è orientamento, dove il movimento crea pericolo. E voi invece non dovete fare in questo modo. Voi avete, dice il Signore Gesù, il dovere di fare la differenza. Cioè il sale e la luce sono attivi. Quando si applicano, quello che fanno è impedire, bloccano la putrefazione, e quando la luce arriva in una stanza buia, come dire, espelle il buio, c'è la luce, adesso cambia qualcosa. Non sono degli elementi attivi, non sono degli elementi caratterizzati da una certa passività. Ecco, i cristiani potrebbero essere così, come il sale, come la luce, attivi. Il sale e la luce servono nell'istante stesso in quanto il sale esce dalla sua tastiera e la luce penetra nel buio. Il sale non serve fino a quando rimane nella saliera, è inutile, cioè non produce la sua funzione. E Gesù dice, allo stesso modo, voi siete il sale e la luce, dovete essere presi e gettati, come dire, buttati, usati con generosità. Dove? Nella carne che sta diventando marcia o nella stanza che è totalmente buia. Quindi perché c'è qualcosa di più grande, bisogna evitare la decomposizione, la putrefazione della carne. Allo stesso modo, voi discepoli, dice Gesù, dovete coinvolgervi in questo mondo, dovete penetrare come il sale, come la luce, non soltanto pensare, predicare, dovete essere realmente sale e luce. Questo si applica a ogni sfera della vita. La luce brilla innanzi agli uomini, e quando succede questo, quando la luce brilla innanzi agli uomini, Matteo 5, versetto 16, ci dice cosa? Che gli uomini si rendono conto delle opere buone, cioè dei benefici, delle grandi cose che l'essere cristiani comporta, perché appartenere al Signore Gesù, essere un figliolo di Dio e appartenere al suo popolo ha dei benefici, significa segnala delle grandi, una possibilità di grande benedizione anche nella vita concreta. E Gesù dice, e i vostri, gli altri vedranno le vostre buone opere. Quindi c'è, voi cristiani, dice il Signore Gesù, voi cristiani, voi discepoli, dovete essere differenti. Dovete essere diversi, e questa differenza è la differenza del sale e della luce, non è la differenza di chi è intimorito di mettersi in gioco o chi vuole insistere con le proprie idee. Siate differenti come il sale e la luce. Attivate attorno a voi questo processo, la tua famiglia, il tuo vicinato, i tuoi compagni di corso, la tua facoltà, i tuoi studi, la tua scuola. Sappi che senza il contributo dei cristiani non è altro che un pezzo di carne che rischia la decomposizione più assoluta. Tu, il Signore ti chiama a una missione gloriosa, è quello di bloccare questa decomposizione, è quello di penetrare con la verità il buio che c'è. Il Signore dice, nell'Antico Testamento c'è un esempio importante di cosa significa essere luce e sale. Il Signore chiama Daniele, in Daniele 6, chiama Daniele a fare la differenza nel contesto dove era, non tutti abbiamo le sue opportunità,
Ma la cosa interessante che ho notato è che in Daniele 6, versetto 3, la nostra Bibbia dice che in lui c'era uno spirito straordinario.
È vero,
il Signore ha suscitato uno spirito straordinario in lui. Ma nel testo, questo spirito straordinario si può tradurre più semplicemente: lui c'era uno spirito di eccellenza. Cioè lui faceva tutto quello che poteva fare con la sensibilità, con l'impegno a eccellere per il Signore. Non si accontentava della mediocrità, era fare 100, lui ambiva fare 120. C'era dell'eccellenza e dopo lui, grazie a quello che il Signore fa in lui, il testo ci dice che gli altri pagani riconoscono in lui che era un uomo di integrità, che era un uomo che viveva nella verità. Questo siamo chiamati a fare noi. Davide: Signore, io so, mio Dio, che tu scruti il cuore, che tu ti compiaci della rettitudine, che tu ti compiaci di persone integre. Ma cari amici, noi siamo chiamati alla stessa differenza, allo stesso appello del sale e della luce. Allora, il primo punto questa mattina è molto molto semplice: se c'è una divisione, se c'è una tendina, se c'è un separè, no, tra la nostra fede e la nostra pratica, tra quello che professiamo e quello che viviamo, tra quello che diciamo di essere e quello che effettivamente siamo, se il Signore ci chiama a riconsiderare questa frattura e ci richiama a ricomporla nella visione del Vangelo che unisce e ci proietta verso l'eterno, voi siete chiamati a essere sale e luce lì dove siete. È una visione gloriosa, perché non importa il numero, qui non importa la quantità, qui l'unica cosa che conta è l'unica cosa realmente importante che fa la differenza, sapete cos'è? È la potenza dell'integrità, è lo spessore dell'autenticità che ognuno di noi deve portare di dov'è. Il Signore poi pensa a moltiplicare, il Signore poi pensa, come dire, a compiere la sua opera, ma non ci chiede di essere questo, di dove siamo, nei contesti dove siamo. Non possiamo disinteressarci, non possiamo usare il Vangelo come tunnel per la fuga dalle responsabilità di questo mondo. Il Signore ci chiama a impegnarci concretamente. Blocca la decomposizione che c'è attorno a te. Bloccala. Illumina le tenebre che circondano, forse anche la tua vita. Illumina. Questo fa la potenza del Vangelo. Se non lo fa, uno si interroga sull'utilità del sale e della luce. Dov'è la luce? Dov'è la luce? Non possiamo permettere che tutto diventi ancora più corrotto, possiamo permettere di continuare a lamentarci verso gli altri, verso un mondo che è destinato chissà cosa, quando noi invece abbiamo l'opportunità di fare il bene e non lo facciamo. Giacomo dice nel Nuovo Testamento: chi ha l'opportunità di fare il bene è commettere. Questa è la parola. Come fare questo? Dobbiamo incominciare a vivere 24 ore al giorno il messaggio del Vangelo. Efesini 4:12 ci dice che il Signore, che Dio dona apostoli, dottori, insegnanti, pastori, ai santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo. Ora, cari amici, il significato vero di questo è che la Chiesa è data ai figli di Dio. Lo strumento della Chiesa è donare ai figli di Dio affinché loro possano vivere nel mondo nel modo più integro e possibile, e più forte possibile. Molti pensano che i pastori, come dire, che i credenti devono venire in Chiesa per sostenere i pastori e gli anziani e i dottori, gli insegnamenti. Questa è la metà della storia. L'altra metà della storia è che i pastori, gli anziani, gli insegnanti dovrebbero dedicare tutta la loro vita a sostenere i santi che devono impegnarsi a essere sale e luce nel mondo dove sono. Qui siete qua non per incoraggiare noi dovremmo essere qua per incoraggiare voi a essere luce, testimoni e missionari lì dove siete. E se noi parliamo di fare questo,
siamo fallendo della nostra missione, della nostra vocazione. Dovete essere luce.
La nostra Chiesa sostiene una coppia missionaria in Etiopia, ed è una benedizione collaborare per l'avanzamento del Regno di Dio in un contesto come questo. Però, cari amici, cari amici, questa è una prospettiva che può essere, che può sfibrarci. Io vorrei una Chiesa, e quindi, che non ha soltanto due missionari in Etiopia. Io vorrei collaborare, costruire, impegnarmi in una Chiesa che ha 50 missionari sparsi per il Trentino, che in ogni luogo, in ogni contesto dove sono, portano il Vangelo con integrità, fanno la differenza, come il sale, come la luce. Questa è la vera sfida. Questa è la vera sfida. Non due, non ci accontentiamo più di due persone. Accontentiamoci, pretendiamo che il Signore ci usi tutti lì dove siamo. Questa è la vera sfida. Senza dicotomie, senza lacerazione. Tu puoi fare la differenza se il Vangelo prende il controllo della tua vita. Come fare tutto questo? Ci sono diverse strategie, ed è il secondo punto di oggi, come fare tutto questo. Ci sono diverse strategie, la prima strategia è quella di usare un po' la tecnica della supponenza e dell'arroganza, di convincere, poiché sono sale luce, adesso te la faccio vedere io cosa significa, no? Per cui c'è un modo, c'è nella storia della Chiesa, ci sono tanti casi dove i cristiani hanno voluto applicare il loro essere sale, il loro essere luce in questo mondo, sapete come? Con la arroganza, imponendo. Essendo, adesso ci fa come dico io perché conosco il vero. E quello che succede quando si impongono atteggiamenti, quando si creano atteggiamenti di questo tipo, sapete, è semplicemente l'effetto boomerang. E tu pensi di fare del bene, ma le persone si allontanano sempre di più da quello che tu dici, e tu ti isoli di più, e ti arrabbi ancora di più, e pensi che gli altri siano ancora più sbagliati, e tu insisti ancora in questo circolo vizioso, dove che non porta da nessuna parte. Però la via del Vangelo non è questa. Come dobbiamo essere sale e luce? Sale e luce in questo mondo, dobbiamo essere con umiltà. Seconda Corinzi 4, prendetelo con me. Seconda Corinzi 4. Versetto 6. Ma noi abbiamo questo tesoro in base di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a noi, a Dio che non a noi. Segnate di questo. Noi abbiamo questo grande tesoro su base di carta. Ora, non si capisce bene, perché il nostro contesto è molto diverso. Però i vasi di terra che Paolo usa come immagine qui erano degli oggetti che servivano per trasportare merce comune. Spesso merce che si, come dire, con un profilo di basso profilo, non merce importante, no, o costosa. I vasi di terra che Paolo usa qui come immagine erano quelli. Come dire, possiamo utilizzare un'immagine dei giorni nostri, erano le borse della spesa del supermercato di oggi. Allora immagina questo fatto che dice Paolo, tu sei come la borsa della spesa, no? Che in qualunque supermercato ti viene offerta e data per trasportare, per portare della merce che si decompone, oppure la borsa stessa oggi è sempre più biodegradabile. Voi siete quello. Quindi non è importante la borsa, non è la borsa della spesa che in sé è significativa, ma quello che è importante è quello che porta quella borsa della spesa. Dio è gradabile, debole, è precario, ci fa arrabbiare a volte perché si rompe con facilità. Beh, quello che porta quella borsa è un grande tesoro, questo grande tesoro è il progetto. Questo dice, voi siete delle semplici borsa della spesa. Quindi non ci può essere orgoglio in noi. Pensiamo a quando si va a testimoniare o quando si racconta quello che il Signore ha fatto. Ora, spesso la nostra testimonianza, questo non è una scusa per non farla, però spesso quando si va a testimoniare ad altri c'è il rischio di degenerare in una sorta di autopromozione. No, non so se ti riconoscete un po' in questa descrizione. Spesso, come dire,
quello che si vede si segnala la nostra grandezza piuttosto che la grandezza di Dio, e questa è una contrapposizione, una contraddizione al Vangelo stesso. Paolo dice: voi dovete essere dei testimoni del Vangelo, che non fanno autopromozione, ma fanno promozione per il Vangelo, che vivono il Vangelo. State attenti quindi a coloro che usano il Vangelo per interesse personale, state attenti a quelli che usano il Vangelo per arricchire il loro ego, state attenti a quelli che usano il Vangelo per i propri piani personali, perché queste cose fanno del male. State attenti a chi vi promette una guarigione facile, guardatevi da chi vi dice che il Vangelo elimina in modo pieno ogni forma di difficoltà. Guardate, illude con una via del Vangelo non segnata dalla realtà, da quello che dice la Bibbia. Cari amici, spesso dobbiamo confessare che lo ostacolo maggiore all'avanzamento del Regno di Dio, le barriere più forti all'avanzamento del Regno di Dio, non si trovano nel mondo contemporaneo, non si trovano nelle idee, nelle ideologie, nelle mentalità del mondo di oggi. Spesso gli ostacoli peggiori, le barriere più forti, i muri più difficili da superare per l'avanzamento del Regno di Dio, si trovano all'interno del popolo di Dio stesso. Siamo noi stessi, proprio perché non vogliamo vivere questa dimensione dell'integrità, della chiamata a un impegno globale, assoluto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 del Vangelo. Però per fare questo bisogna, non basta solo l'umiltà. Il Signore ci chiama a ritornare al Vangelo. Sapete cos'è il Vangelo? Il Vangelo è che Cristo è morto per i nostri peccati, affinché noi che dovevamo morire per le nostre colpe, invece di gustare il giusto giudizio di Dio sulla nostra vita, adesso per grazia abbiamo gustato la sua liberazione, la sua redenzione, lui ha spezzato ogni forma di schiavitù. E dobbiamo ricordarci di questo Vangelo, sempre. Dobbiamo ritornare al Vangelo di Gesù Cristo, sempre, alla sua verità, anche nella nostra società, anche nella nostra società dove il Vangelo è confuso con la religiosità, anche nella nostra società in certi contesti dove il Vangelo viene preso in giro perché è considerato non moderno, ancora una cosa antica, anche nel nostro mondo dove ti dicono: tu credi quello che vuoi, intanto io continuo a credere quello che voglio, l'importante è che tu vivi bene la tua storia. Anche in questo contesto noi dobbiamo vivere la centralità del Vangelo. Non ci dobbiamo mai diplomare dal Vangelo, nessuno si può mai laureare dal Vangelo. Al Vangelo dobbiamo sempre ritornare. Tu non sarai mai abbastanza grande, abbastanza maturo, abbastanza forte da fare a meno dell'ABC dell'Evangelo. Cristo è morto per i tuoi peccati, e affinché tu adesso possa gustare la liberazione e la guarigione, la benedizione e la vita che solo il Signore può darlo. Cari amici, dobbiamo ritornare al Vangelo. Nel nostro mondo ci sono anche spesso alcune minacce che fanno presa nella nostra vita. Lo abbiamo detto prima, e spesso si confonde il Vangelo con religiosità, con qualcosa di diverso. Spesso il nostro mondo ci dice: noi siamo in una pluralità, ognuno, come dire, tu puoi dire la tua verità, io posso dire quello che io penso, no? L'importante è continuare a vivere, no? E spesso quest'immagine così relativa del Vangelo fa presa nella nostra vita. Però il messaggio del Vangelo è molto diverso. Se noi lo abbiamo realmente gustato, sappiamo che il Vangelo è unico, non può essere messo allo stesso piano di altre filosofie, di altre ideologie. Non ci sono altre alternative, non ci sono altre vie alla salvezza. Quindi, pur rispettando la posizione di chi non la pensa come noi, noi dobbiamo essere sufficientemente certi e sicuri e fermi nell'umiltà e mai nell'arroganza che solo Gesù salva, solo il Vangelo può fare la differenza, che c'è una sola via che porta al Signore ed è Gesù Cristo. Prima Timoteo 2, prendetelo con me. Prima Timoteo 2. Paolo lo ricorda a Timoteo.
versetto 4. Parla di Dio e dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità. E poi dice: infatti c'è un solo Dio e c'è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza vera. A suo tempo ce n'è uno, c'è una possibilità, c'è una via. Non ci sono molti incroci che arrivano alla salvezza. Se noi non percorriamo questa via, dobbiamo dire, dobbiamo essere pronti a segnalare che la devastazione, il disastro, il giudizio arriveranno prima. Dobbiamo farlo con umiltà, ma anche della sicurezza che c'è una sola via che porta al Signore. Il Signore Gesù non è migliore dei suoi concorrenti, no, Gesù è unico, perché soltanto in lui, il Dio della Bibbia, ha realizzato i piani biblici affinché la redenzione che la Bibbia ha annunciato fin da Genesi possa ricreare un nuovo, una umanità nuova, libera dal peccato alla gloria di Dio. E questo Vangelo non è soltanto unico, questo Vangelo ha anche la potenza e la forza di cambiare la nostra vita e la nostra e le nostre circostanze. Io voglio dire questa mattina che se il nostro Vangelo, il Vangelo che noi annunciamo, non produce degli effetti concreti sulla nostra vita, se il Vangelo che noi diciamo di essere una dinamita così potente, così esplosiva, così forte, applicato alla nostra vita, non produce degli effetti minimi, no, noi dobbiamo interrogarci se realmente questo Vangelo esiste, è presente nella nostra vita. Un Vangelo che non trasforma è forse un Vangelo che ha qualche deficit, che ha qualche difficoltà, che ha qualche lacuna. Se non c'è trasformazione nella nostra vita, se non c'è cambiamento, se i frutti del Vangelo, se i segnali inequivocabili, no? La gioia, la pace, la riconciliazione, la verità, eccetera, eccetera, la santità, se i frutti del Vangelo non caratterizzano la nostra vita, questa mattina io invito me stesso, invito ognuno di noi a considerare fino a che punto il Vangelo sta preso piede nella nostra vita, fino a che punto siamo realmente centrati sul Vangelo. Se non c'è evidenza del Vangelo, forse non c'è il Vangelo ancora. E l'ultimo punto questa mattina è che il Signore però non si ferma soltanto, la parola del Signore non si ferma soltanto a richiamarci all'impegno, a ritornare in umiltà al Vangelo, alla parola del Signore ci chiama anche all'appello, ci chiama anche al ravvedimento e al pentimento. Ritornate a me, dice il Signore, decine e decine di volte nell'Antico Testamento. Se voi ritornerete a me, dice Dio, con tutto il vostro cuore, vedrete di cosa sono in grado di fare nella vostra vita, nella vostra comunità. Ritornate in me. Dobbiamo, cari amici, ritornare al Signore. Dobbiamo liberarci di tanti scandali fra di noi, fratture, realtà non riconciliate, divisioni, scandali del nostro stile di vita, che spesso non ha nulla a che fare con il Vangelo, scandali con il nostro atteggiamento, spesso siamo ossessionati dallo status, dalla posizione, scandali della nostra cattività ideologica, spesso non ci rendiamo conto di quanto schiavi siamo dello spirito di questo mondo, scandali di quanti falsi insegnamenti, sia con la dottrina sia di tipo etico hanno facilità di destarsi nella Chiesa del popolo di Dio. Questi scandali devono essere allontanati. Non può esserci nessuna tolleranza verso queste cose. E piuttosto che vivere questi scandali, il Signore ci chiama a ritornare a Lui e ad andare. Ritornare a Lui per poi essere proiettati verso una nuova missione. Vorrei che in conclusione andiamo su Matteo, sulla parte finale del Vangelo di Matteo. capitolo 28. Perché questa è la riforma vera del popolo del Signore. Quando il popolo riformato dal Signore ritorna alla missione e si ritorna lì dove tutto ha inizio. Matteo 28, versetto 18. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro e disse: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, dice il Signore, io sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Cari amici, il Signore ci chiama a questo, ci chiama a fare i discepoli, a essere i discepoli. Ci chiama ad evangelizzare e a battezzare, però certo, perché per battezzare io devo prima predicare il Vangelo, perché il battesimo nel Nuovo Testamento è sempre una risposta alla predicazione del Vangelo. Io devo insegnare, devo obbedire, però io vorrei che tu considerassi, che ognuno di noi considerasse una cosa questa mattina, che nel Nuovo Testamento per più di 200 volte viene utilizzata la parola discepoli. Significa persone apprendisti, persone che concretamente obbediscono al Signore. E solo per 3 volte viene utilizzata la parola cristiana. Il Signore vuole un popolo di discepoli, di uomini e donne che mettono in pratica la verità nella loro vita quotidiana, non solo in chiesa. Vogliamo essere per fare ed essere discepoli fino alla fine del mondo. Vuol dire, e noi dobbiamo fare questo con la proiezione di Dio, con lo slancio che Dio stesso dà. Per cosa dobbiamo fare? Qual è il fine ultimo? Qual è la trama ultima che ci deve motivare? Io vorrei dirti questa mattina, prendere con te il video veramente, Salmo 96, perché questo realmente la visione ultima di tutto ciò che dovrebbe caratterizzare la nostra vita. Noi dobbiamo fare essere tutto quello che siamo. Siamo chiamati all'impegno, a ritornare al Vangelo, in umiltà. Siamo chiamati a ravvederci. Siamo chiamati a ritornare al Signore, a fare discepoli, ad andare fino all'estremità della terra, a essere coraggiosi nella missione, a evangelizzare con tutto noi stessi. Ma per cosa dobbiamo farlo? Salmo 96 ci dice che la giusta motivazione per fare tutto questo è la gloria di Dio, è la gloria del Signore. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore o abitanti di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i suoi popoli. Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dèi, perché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani. Il Signore invece ha fatto i cieli, splendore e maestà sono davanti a Lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date al Signore, o famiglia, o popoli, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Portate le offerte e venite nei suoi cortili. Prostatevi davanti al Signore. Vestiti di sacri ornamenti e ritornate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Dite fra i popoli, il Signore regna, il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Quindi gioiscono i cieli ed esulti la terra, e smuovi il mare quanto contiene, esultino i campi quanto in essi, tutti gli alberi e con le foreste suonino per gridi di gioia. In presenza del Signore, poiché Egli viene a giudicare la terra, Egli giudicherà il mondo con giustizia, Egli giudicherà i popoli con verità. La gloria di Dio. Non c'è ambizione più bella, non c'è ambizione più forte che debba guidarci. Abbassiamo. dobbiamo considerare le, quello che la parola di Dio ci ha detto questa mattina, essere impegnati, integri, a ritornare al Vangelo di Gesù, nella sua semplicità, e abbandonare tutte le vie malvagie che possono portarci a un grande vino. Questa è la vera riforma di cui abbiamo bisogno. Signore, dobbiamo mettere innanzi a te la nostra posizione, la nostra condizione. Chiediamo, Signore, che ognuno di noi possa vivere questo messaggio nella potenza dello Spirito, in modo autentico, affinché ognuno di noi possa essere un cristiano segnato, Signore, dalla potenza del Vangelo. Fai che il Vangelo possa trasformare la nostra vita, Signore, in modo radicale. Facci essere, Signore, sale e luce. Facci fermare la deportazione, Signore, la putrefazione che così facilmente si avvicina a noi stessi. Per nome del Signore Gesù, Signore, facci essere quello che tu vuoi che sia. Perdona i nostri peccati, perdona le nostre mancanze, Signore. Facci un popolo coraggioso, missionario, Signore, che in ogni ambito della vita racconta, proclama, annuncia come Gesù è re, tu puoi liberare, può redire, può salvare. Grazie per la tua fedeltà, Signore, perché tu sei fedele, anche quando noi sbagliamo, anche se noi diventiamo più fedeli, Signore, rimane fedele a te stesso. Nel nome di Gesù, ti prego.